questa interpretazione, e nel libro l'ho anche scritto. Allora vorrei partire da alcune cose che diceva Berardelli e poi sono state riprese con parole e con toni diversi da Milano. Diceva Berardelli, oggi, nel 2009, i partiti visti come opportunità di ascesa sociale. Io penso che questo sia fondamentalmente vero e questo comporti un mutamento radicale sui processi di selezione e di cooptazione rispetto ai periodi precedenti. Dicevo, io nel libro lo dicevo, in parte concordo con quello che afferma Milano. Il filtro dei partiti nel periodo precedente, cioè nella lottizzazione perfetta, è stato importante e in parte ha funzionato, perché assegnare ai partiti politici il ruolo di filtro per la cooptazione significava far salvi due criteri. Uno, il criterio dell'obbedienza. Questo c'era, scusate, guardiamo, il criterio dell'obbedienza. Sei obbediente al partito che ti ha messo in quella posizione. Ma certamente c'era anche il criterio della professionalità. Questo io concordo. Cioè, in alcuni casi, non sempre, ma il criterio della professionalità c'è stato. Perché il partito è stato in grado, non il partito di cui parlava Berardelli, ma il partito di massa precedente alla lottizzazione perfetta, ha fatto un'operazione di filtro, ha funzionato come operazione di filtro. E io questo nel libro lo scrivo, per questo ripeto un po', era peggio quando era meglio, perché il partito in quel momento ha funzionato come... Però consentitemi di dire anche che, primo, questo tipo di filtro e poi con tutto ciò che la lottizzazione ha comportato ha significato dei costi altissimi, perché non ha significato soltanto obbedienza e professionalità scelta dall'interno del partito o dagli altri canali di cui prima vi ho parlato, ma ha significato anche che per rispettare i criteri della lottizzazione si dovevano duplicare le cariche. Poi avviene in gran parte oggi. E questo è un costo che noi continuiamo a sottovalutare e abbiamo sempre sottovalutato. Cioè, da questo punto di vista, il filtro partito ha funzionato in alcuni casi, lo ammetto, ma questo ha comportato dei costi altissimi. E questo vale un po' come conclusione: il fatto che sia stato affidato ai partiti politici per un periodo lungo della storia repubblicana questa operazione, non è una zappa, come ti piace. Eccola qua. Ecco, il fatto che per lunghi periodi questo sistema di cooptazione che sceglieva il partito politico come filtro per la cooptazione ha significato una cosa di un costo non tanto economico, altissimo, che è la sfiducia. Sfiducia. La sfiducia reciproca, la sfiducia nei meccanismi di selezione, un appiattimento verso l'assenza più generalizzata di cultura civica, di religione civica. Facciamo riferimento alla cultura protestante, ma certamente se noi abbiamo affidato ai partiti l'operazione, l'azione di filtro, questo ha comportato primo costi, non c'è dimentica, e secondo una perdita di fiducia nelle istituzioni pubbliche e anche nelle istituzioni rappresentative di cui oggi facciamo i conti. Terzo periodo, io la chiamo la lottizzazione leggera. Perché lottizzazione leggera? Perché la lottizzazione leggera, sto parlando degli anni 90 sostanzialmente, nasce in una situazione di tutti i sistemi di lottizzazione che vanno inquadrati nella storia politico-sociale, ma va inquadrata nell'indebolimento del partito di massa. va inquadrata nel tradizionale indebolimento del partito di massa. Questo è il dato fondamentale. C'è lottizzazione leggera perché il partito di massa non è più in grado di svolgere quell'operazione di filtro che svolgeva in precedenza. Questo è il dato fondamentale. Non lo può più svolgere perché il personale non c'è più, perché il partito è diventato qualcosa di assolutamente diverso. Non è un momento di coinvolgimento e di mobilitazione personale, ma è diventata un'occasione di ascesa sociale. Questo condivido fondamentalmente. Quindi la lottizzazione debole avviene in una situazione di progressivo indebolimento delle strutture dei partiti di massa, a Marcord. E avviene, e Zanchini ha perfettamente ragione, in occasione del 1990, cioè della discesa in campo di un soggetto che stravolge completamente gli equilibri politici, ma anche gli equilibri della comunicazione di massa in Italia. E allora la cooptazione dove rimane e su che cosa fa forza? Fa forza su 5 aspetti questa volta. Allora, rimane la cooptazione politica. Le pur più deboli strutture partitiche però sono ancora in grado di svolgere delle operazioni di filtro e quindi forniscono alla dirigenza RAI, al sistema dell'informazione personale scelto, cooptato all'interno delle proprie file. Secondo, un qualche cosa che prima esisteva, è sempre esistita, ma non in maniera così evidente e così fuori, una cooptazione dal mondo intellettuale. Pochi esempi, ma che certamente danno la conferma, faccio riferimento essenzialmente alla fatidica RAI dei professori, che fa capo, va ricondotta all'indebolimento dei partiti di massa e quindi alla possibilità di cooptare personale non più dalle strutture di partito, ma dalle strutture del mondo intellettuale in modo diverso e con sistemi diversi.
Dopo quell'esperienza si sono indeboliti i professori.
Non a caso. Forse fortunatamente. Terza area di cooptazione, il mondo aziendale. Ma mondo aziendale, qui non intendo il mondo aziendale RAI, ma intendo il mondo aziendale, scusate, questo l'ha detto, pubblicato. E quindi le strutture del Presidente del Consiglio e del gruppo Mediaset che fanno ingresso forte non solo nel sistema politico, ma all'interno del mondo della comunicazione di massa. Quindi questa è la novità fondamentale, che fa capo, che va ricondotta alla crisi dei partiti di massa. Cioè quello che era il filtro svolto dai partiti di massa, oggi il filtro è assegnato a una formazione di tipo esclusivamente specialistico, che quindi non ha per niente in mente l'interesse generale, ma che guarda esclusivamente all'efficienza aziendale in termini banalizzati e in termini, scusate, trivializzati. Terzo sistema di cooptazione, quindi al mondo aziendale. Rimane la cooptazione interna alla RAI, certamente. C'è personale che sale da livelli più bassi a livelli più alti, però sempre in base a dei vincoli di appartenenza politica che però diventa sempre più debole, evanescente. Cioè quando diventa evanescente, qui forse volevi, è questo che tu volevi dire, è un rapporto di tipo strumentale. Cioè a quello che era, scusate, non voglio fare, ripeto, la Marcord, ma insomma, provenire dalla struttura di partito significava certamente essere un profittatore, non c'è ombra di dubbio, ma significava anche probabilmente riconoscersi in qualche ideale, in misura maggiore o minore. Bene, questo riconoscersi in qualche ideale a fronte di quello che tu dicevi viene completamente a sparire. cioè anche la provenienza interna aziendale si riconosce soltanto in un uso strumentale, il partito come possibilità di ascesa sociale, quindi come possibilità di salire, privo assolutamente di qualsiasi tipo di formazione. Oggi il servizio pubblico non fa formazione, non lo fa per niente, perché non lo fa? Non è possibile che il giornalista non abbia bisogno di formazione, poi c'è la nostra esperienza, Pier Vincenzo, ma è possibile che il dirigente della RAI non abbia bisogno di formazione? Ci sono stati tentativi, brevi, ma poi sono morti perché si dovevano privilegiare altri meccanismi. Il quinto tipo di cooptazione, scusate, è quello che, ripeto, la frequentazione politica. Secondo me si sta riaffacciando. Qui faccio nomi e cognomi, scusate, ma l'attuale direttore del TG1, l'attuale direttore del GR Rai hanno questo tipo di frequentazione. Una frequentazione che nasce nel transatlantico e che poi si lega certamente poi anche a una frequentazione di tipo politico, non c'è ombra di dubbio, ma questo è un meccanismo di selezione della classe giornalistica italiana che rimane e permane per decenni, che nasce non dalla RAI, nasce dalla carta stampata, qui dobbiamo essere, perché poi l'utilizzazione esiste anche nella carta stampata, per conversi, con strumenti, con occasioni diverse, e certamente la possibilità di diventare direttore nella carta stampata è per anni stata basata esclusivamente sulla comune frequentazione del transatlantico, quindi la possibilità di entrare nelle grazie del politico, che non era soltanto, attenti bene, ancora più strumentale della cooptazione partitica, perché in questo tipo di cooptazione mancava qualsiasi riconoscimento in un possibile ideale, per quanto analizzato, visto, vissuto in maniera distorta e distorcente. Non c'è più un filtro, questo è il punto. I filtri sono sparpagliati, sono deboli, sono evanescenti, sono filtri essenzialmente di tipo strumentale. Il tax, la possibilità di ascesa aziendale, partitica, transatlantico, eccetera, eccetera. Quindi manca formazione, o se c'è una formazione specialistica, e questo è ancora più grave, è perché una formazione esclusivamente aziendale, tecnicistica, che perde quei caratteri di generalità che invece i precedenti sistemi di cooptazione assicuravano. E questo io penso che sia molto grave, perché noi siamo, Bruno, il futuro del servizio pubblico. Il futuro del servizio pubblico non ci può essere. Non ci può essere se la formazione di coloro che hanno posizioni di responsabilità hanno una formazione esclusivamente manageriale o tecnico-professionale. Non ci può essere. Perché l'ideale del servizio pubblico è costruito in una filosofia che è la filosofia, scusate, torno alla tua precedente, di John Ray, nella classe dirigente illuminata. Ma la classe dirigente illuminata non ha niente a che fare con la provenienza aziendale, tecnicistica di gran parte del management